Maria Teresa Sega, il banco vuoto, settima traccia.
La mattina dopo abbiamo raggiunto la casa di Capelletti, che ha organizzato la nostra fuga. Dovevamo attraversare la piazza per raggiungere un camioncino che ci aspettava fuori del paese. La piazza era circondata dai carabinieri e affollata di internati fuggiti dal campo, che ascoltavano le parole rassicuranti dei carcerieri. Avrebbero trovato un'altra sistemazione per tutti. Io tiravo la mano di mia mamma perché sentivo che stava per succedere qualcosa. Abbiamo girato l'angolo della piazza, abbiamo infilato una stradina e abbiamo trovato il camioncino che ci portò alla stazione del paese vicino, dove avremmo dovuto prendere il treno per Fermo. Un secondo dopo, dall'altro lato della piazza sono entrati i camion tedeschi. In stazione non c'era nessuno, erano le 2 del pomeriggio. Dopo poco ci ha raggiunto in bicicletta la figlia del medico, trafelata, che ci ha invitati a nasconderci nei campi perché i tedeschi stavano cercando gli ebrei. Mi hanno detto: «Se ti chiedono qualcosa, fai la stupida, non rispondere e non parlare». Siamo andati nei campi. Dei contadini ci hanno fatto salire su un carro di buoi con il quale abbiamo attraversato il torrente e siamo arrivati a casa loro. Abbiamo passato una notte agitata. Girava voce che i tedeschi stavano cercando 4 ebrei. I loro figli erano renitenti alla leva e quindi rischiavano moltissimo. Ci hanno nascosto nella stalla. Verso sera è arrivata una macchina mandata dal dottor Capelletti che ci ha portati a Fermo. Lì abbiamo trovato un partigiano, Ferroni, che ci ha portato nel convento di San Francesco, dove abbiamo passato la notte. Mio papà voleva andare a costituirsi. Diceva: «Non ho fatto niente di male, perché devo stare nascosto? Io non posso vivere al di fuori della legge». Non eravamo al sicuro. Il comando dei tedeschi era di fronte al convento. Padre Galli ci ha trovato un appartamentino vicino, che apparteneva a persone che lo lasciavano per paura dei bombardamenti. «Saranno mica quegli ebrei scappati dal campo? Se ve li metto io, sono persone per bene». Siamo rimasti chiusi lì dentro per 2 mesi. Padre Galli ci portava qualcosa da mangiare. I padroni di casa ci hanno lasciato vivere lì, purché ci impegnassimo a mettere dei fiori ogni giorno sotto la fotografia della loro figlia morta. Andavamo allora nel giardino di una villa a prendere i fiori. Dopo 40 giorni abbiamo visto i tedeschi che fuggivano. Vedemmo i primi carri armati degli alleati. Eravamo liberi, una commozione infinita. Dai camion ci buttavano cioccolata, gomme da masticare, le scene che si vedono nei film. Dovevamo trovare un altro alloggio. I nostri amici Ravà erano sfuggiti all'internamento e vivevano a Fermo. Chiedemmo a loro aiuto. Mi ero ferita ad un piede e avevo un'infezione. Un ufficiale alleato polacco che abitava vicino a noi mi ha curata. Mi ha detto che avevo bisogno di mangiare e di antibiotici. Veniva a medicarmi ogni giorno e mi portava al suo rancio. Sciroppo d'acero, uova e pancetta. Mi ha guarita. La gente del posto ci ha aiutato. Non avevamo soldi. Mia mamma lavorava a casa. Cercare cibo era un incubo. Ci si metteva in coda fin dalla notte, al macello, per avere un po' di carne. Facevamo la marmellata con i fichi. Durante quei mesi pensavamo ai nostri parenti rimasti al nord, di cui non avevamo più notizie. Ad agosto venimmo a sapere che gli alleati avevano organizzato una sessione straordinaria di esami per far recuperare l'anno scolastico perso ai figli di perseguitati politici, ebrei antifascisti. Abbiamo chiesto aiuto a Padre Galli, che ci ha trovato 2 insegnanti che ci hanno dato lezioni private gratuitamente. Fui promossa. Poi ho frequentato la terza media a Fermo. Fui accolta con affetto dai miei compagni, in particolare da Maria Teresa Emiliani, figlia di un avvocato antifascista che era stato messo in carcere. Diventammo amiche inseparabili. Mio fratello Baldo concluse la maturità al liceo scientifico, poi si iscrisse a medicina a Roma. In quegli ultimi mesi del 44 mio padre riprese il lavoro, collaborando con l'amico Ravà alla ricostruzione dei ponti. La vita cominciò a tornare alla normalità. Solo dopo la guerra venimmo a sapere che Fossoli era l'anticamera di Auschwitz e che internati che conoscevamo erano finiti lì. Dei 31 catturati dai tedeschi il 4 maggio del 44, solo 3 si salvarono. Poi è arrivato il 25 aprile. Mio fratello da Roma, dove si era trasferito per frequentare l'università, è andato per primo a Venezia e ha trovato la nostra casa occupata dai fascisti. Siamo tornati. Mio papà ha ripreso il lavoro. Mio fratello è andato all'università di Padova e io in quarta ginnasio al liceo Marco Polo. Tanti non sono tornati. Testimonianza di Carla Viterbo, raccolta nella sua casa a Verona da Maria Teresa Sega, il 27 dicembre 2011. Nota dell'autrice. Il campo di Servigliano. Il campo di concentramento di Servigliano, Ascoli Piceno, fu costruito durante la Prima Guerra Mondiale per i prigionieri di guerra austriaci. Nell'ottobre del 1940 venne riattivato per rinchiudervi ebrei stranieri e dal gennaio 41 anche prigionieri di guerra greci, inglesi e americani. Dopo l'8 settembre 43 i prigionieri fuggirono in massa e si dispersero nelle campagne circostanti. Il 30 ottobre 43 venne riattivato dalle autorità della Repubblica Sociale Italiana per raccogliervi gli ebrei catturati nei rastrellamenti e affidato a personale di polizia italiano, carabinieri. Ai 200 ebrei internati si aggiunsero nel febbraio 44 circa 300 maltesi e tripolini italiani. Nella notte del 24 marzo 44 un gruppo di partigiani fece irruzione per liberare i prigionieri, ma la maggior parte non evase, non sapendo dove trovare rifugio. In zona operava la Brigata Autonoma Partigiana, fondata e guidata da Vito Haim Volterra, ebreo, che aveva la sua base sul Monte San Martino, Ascoli Piceno. Il 3 maggio aerei alleati bombardarono il campo per creare una breccia sul muro e la formazione partigiana si recò sul posto per organizzare la fuga degli ebrei. I tedeschi, giunti la mattina seguente, catturarono e deportarono 34 ebrei a Fossoli, mentre 30 si salvarono, nascondendosi presso famiglie del luogo. Passato il pericolo, molti, per la difficoltà di trovare alloggio, rientrarono nel campo e a loro si aggiunsero 60 ebrei provenienti dal campo di Corropoli, Teramo. Nella notte tra il 7 e l'8 giugno 44, i gappisti della brigata Filipponi, guidati dal comandante Dario Rossetti, irruppero nel campo. Il 19 giugno Servigliano fu liberata. Costantino di Sante, l'internamento civile nell'Ascolano e il campo di concentramento di Servigliano, 1940-1944. Carla Viterbo Bassani, storia di Carla, una bambina ebrea negli anni della persecuzione antisemita in Italia, a cura di Roberto Lughezzani, Giuntina 2015. Essere capo partigiano, testimonianza di Ahim Vito Volterra, in Picciotto Fargion, Liliana. Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah, 1943-45. Einaudi, Torino 2017, pagine 361-364. Vivere nascosti. Dopo l'8 settembre 1943, i bassi compresero che la situazione si faceva sempre più difficile per gli ebrei. Per circa un mese si nascosero in case di amici e parenti, quindi decisero di accettare l'invito dei parenti romani, la sorella della madre, Alba, il marito Mario Levi e il loro figlio Giorgio, di andare a Roma. Il viaggio in treno durò 2 giorni. Arrivati alla stazione Tiburtina, incrociarono un treno chiuso, sorvegliato da SS armate sui predellini. Notando mani di persone sporgersi dai finestrini, si chiesero se fossero prigionieri. Erano gli ebrei romani catturati il 16 ottobre, che stavano per essere deportati ad Auschwitz. Era il 18 ottobre 1943. Tra loro c'erano anche i parenti Levi. Giunti a Roma, i genitori e la nonna Eugenia trovarono un appartamento non abbastanza grande per tutta la famiglia. Luciana come maestra e Roberto come alunno vennero accolti all'istituto pro infanzia orfanotrofio comunale. Qualche tempo dopo venne assunta come insegnante anche la cugina Alberta. Vi rimasero fino alla liberazione di Roma il 5 giugno 1944.
Eravamo dei clandestini. Il racconto di Roberto. L'ingresso nell'istituto pro infanzia non fu facile. Era un pomeriggio grigio d'autunno. Mi era chiaro che la sopravvivenza mia e di mia sorella era legata a come io avrei saputo districarmi nella difficile posizione in cui, per la prima volta in vita mia, mi venivo a trovare. L'istituto aveva sede in un palazzo di Lungotevere Sanzio 11 e confinava con la scuola ebraica, ovviamente chiusa. Ricordo il vasto androne perfettamente tirato a lucido. Ci accolse personalmente la direttrice, la mammina. È una donna sulla sessantina, vestita con un'ampia vestaglia da camera. Scoprirò che è il suo abbigliamento preferito. Malgrado il dolce nome di mammina, si rivela subito come donna fredda e autoritaria. Nel giro di pochi minuti la mammina ci informò del nostro stato. Eravamo dei clandestini. Nessuno tra il personale e tra i ragazzi doveva minimamente sospettare che fossimo ebrei. Lei stessa non volle sapere i nostri veri nomi. Così, disse, se venissi interrogata, anche se sottoposta a tortura, non potrei mai dirli. Chiarì a mia sorella i suoi compiti di insegnante, gli orari e ogni altra cosa. La nostra visita si concluse rapidamente. Non mi chiamavo più Bassi, ma Bassini. Non ero nata a Venezia, ma a Barletta. Non avevo più 12 anni, ma 10. Non avevo frequentato la terza media, ma solo la quarta elementare. I miei genitori avevano vissuto al nord, per cui non parlavo più il dialetto pugliese, né potevo osservare ricordi di Barletta che avevo lasciato a 3 anni di età. In pochi minuti avevo rapidamente e opportunamente ridotto la mia vita precedente. Dopo poco mi era stato assegnato un letto nella camerata maschile, mi era stato assegnato un grembiule uguale a quello degli altri ospiti dell'istituto e avevo salutato mia sorella che si era insediata nella cameretta delle insegnanti. Ero angosciato all'idea di non riuscire a reggere la mia parte. D'altro canto, dopo aver evitato il ricovero dai padri camilliani a Venezia, lontano da tutti, non potevo che essere sollevato all'idea di trovarmi con mia sorella, con la quale avrei potuto avere frequenti, seppur fugaci, contatti. Mi sorreggeva inoltre la speranza che tutto ciò dovesse durare pochi giorni o al massimo poche settimane. La liberazione non poteva tardare. La preoccupazione era invece grande per i miei genitori, che dovevano nascondersi nella grande Roma. Alle 6 di sera incontro i miei compagni e subito dopo vengo sottoposto alla prima grande prova. Prima di cena, anche se la pro-infanzia è un istituto laico, si recita il rosario. Per me è la prima volta. Ascolto preoccupatissimo e biascico qualche parola. Imparo in fretta il ritornello e rispondo a gran voce «Ora pro nobis!» Ma i miei nuovi compagni mi sottopongono a uno spietato esame. Vogliono sapere se conosco a memoria i misteri della fede. Scoprirò poi che è un test al quale sottopongono tutti i nuovi arrivati. Cerco di adeguarmi in fretta. Dopo 8 giorni ho imparato perfettamente a memoria tutti i misteri e, per la mia bravura, vengo incaricato più volte di condurre la preghiera serale. Roberto Bassi, Scaramucce sul lago Ladoga, Celerio Editore, Palermo 2004.
Troppe cose diverse dalla mia vita. Luciana scrive nel suo quaderno al fidanzato Renzo. Roma, sera del 23 ottobre 1943. Qui ci sono troppe cose diverse dalla mia vita. Bimbi poveri poveri che sono capaci di trastullarsi intere giornate con un pezzetto di corda o con una patata cruda, un bottone o un pezzetto di giornale. Tu mi vedessi con un lungo grembiule bianco in mezzo a questi bimbi che recitano rosari su rosari, Ave Maria e Paternoster, biascicandoli in malo modo, fra queste bimbe che cantano senza gioia, fra i piccoli che piagnucolano sempre. Tu mi vedessi giocare con loro e metterli a letto, lavarli, avresti un po' di pietà per la tua piccola Luci. 16 febbraio 1944. Sta suonando il cessato pericolo del 7° allarme della giornata. Non mi fanno molta impressione. Continuiamo le nostre lezioni e poi, a volte, ridiamo anche di questi continui allarmi. Ridiamo perché non ragioniamo. Ma quando cominciamo a sentire i botti e così vicini, allora il pensiero corre a mamma e papà, corre a te, corre alla mia casa, più che in ogni altro momento. 22 febbraio 1944. E qui è tutto buio, tutto torbido e cattivo. I bambini sono tutti stupidi. I più grandi sono delle canaglie che ci fanno disperare ogni giorno combinandone una di nuova. La vita è monotona e faticosa, fatica di nervi più che altro. Ore 6 del mattino del 5 giugno 1944. Renzo, siamo liberi. Non so dirti altro, amore. Siamo liberi, liberi, liberi. Questa notte abbiamo riposato poco, perché le strade erano sempre rigurgitanti di popolo che attendeva i liberatori. Già si sapeva che stavano alle porte della città. Questa mattina alle 5 sono andata con Alberta in terrazza, da dove ho visto la bandiera sventolare sul Campidoglio, un bel sole rosso sorgere, libero e giocondo, e i carri con i soldati americani. Da Anna Vera Sullam, Renzo e Luciana, La Toletta Edizione, Venezia 2013. Nota dell'autrice. Renzo Sullam, Venezia 1914-2003. Figlio di Angelo e Henrietta Artom, fratello di Costanza, Vittorio e Giovannina. Laureatosi in legge a Padova, iniziò il lavoro di avvocato presso lo studio Carnelutti, che dovette lasciare nel 38. Entrò nello studio di Gino Bassi, il padre di Luciana. Di idee socialiste, frequentava gruppi antifascisti. La notte di Capodanno 1940-41 venne arrestato, assieme a Renato Maestro e Sandro Gallo, per un alterco con un gruppo di militari in piazza San Marco. Rinchiuso nel carcere di Regina Celi a Roma, fu condannato a 5 anni di confino in Abruzzo, dove rimase 2 mesi. Dopo l'8 settembre i genitori e le sorelle partirono per Bari. Renzo, arrestato a Roccaraso in Abruzzo, riuscì a fuggire e raggiungere i familiari. A guerra finita, il 4 novembre 1945, Renzo e Luciana si sposarono a Venezia. Riprese l'attività di avvocato, adoperandosi in difesa dei lavoratori e del convitto per orfani di partigiani Biancotto, minacciato di chiusura. Per il Partito Socialista fu eletto nel 1956 in consiglio comunale e fu assessore al bilancio. Nel 1964, dopo la scissione del PSI, aderì al PSIU. Non dire a nessuno che sei ebrea. Il racconto di Matilde. Nel 1943, dopo l'8 settembre, mio padre si decide di prendere provvedimenti per andare a Roma. Procura dei documenti falsi, pagando. Carte di battesimo e di identità. Ufficio parrocchiale di Prosecco, 3 agosto 1942. Rossoni Matilde, nata l'8 giugno 1932, è stata battezzata con rito cattolico il 27 agosto 1932. Don Bartolo. Io mi chiamavo Rossoni Matilde. Siamo partiti da Venezia in treno con questi documenti che ci davano una certa sicurezza. Siamo andati a Roma, in albergo, e dopo 20 giorni abbiamo preso un appartamento in affitto di fronte all'Arco di Giano. Andavamo a fare la spesa in un negozietto. C'era un ragazzino con i ricciolini neri che ci portava la roba a casa. Un giorno andiamo e non c'è. Come mai non viene più il ragazzino? Lo abbiamo nascosto perché è ebreo. Mi veniva istintivo chiedere, ma non ho chiesto niente, non potevo. Mio papà mi aveva detto, non dire a nessuno che sei ebrea, assolutamente. Non parlare, non dire niente a nessuno. Poi hanno fatto un controllo e le carte di identità risultavano non registrate in comune. Qualcuno ci ha avvertito per tempo che venivano le SS e abbiamo potuto tagliare la corda. Noi ragazze siamo andate in convento. Mio papà e mia mamma erano nascosti per conto loro, vaganti, e noi tre in un convento di clausura, clausura stretta, le adoratrici perpetue. Ho dovuto cambiare identità. Mio papà ci aveva fatto il lavaggio del cervello. Tu come ti chiami? Tua mamma come si chiama? Dove sei nata? Io non l'ho detta a nessuno. In istituto noi tre sorelle eravamo le uniche bambine. Una suora mi ha detto: se ti fai cattolica ti facciamo una festa. Al che ho detto: va bene, è un patto. Il giorno che mi faccio cattolica io, ti fai ebrea tu. Non mi ha più guardato in faccia. Siccome avevo i vestiti corti, come una, poco de sesto, ho dovuto girare con una vestaglia lunga da camera, Eravamo partiti con niente, né bagaglio, né niente. Siamo state là dentro dal 26 dicembre 43 al 25 giugno 44, senza mai uscire. Mia mamma veniva ogni giorno a portarci da mangiare, perché io ero molto dimagrita ed era molto preoccupata. Mia sorella un giorno si è nascosta dietro il letto e ha visto una suora che prendeva la roba da mangiare che ci portava la mamma. Un giorno la mamma mi ha fatto fare una vacanza. Mi ha portata da un medico, perseguitato politico francese, a farmi la visita per la corea. Così sono uscita. Cosa facevo? Le suore mi davano la sveglia per andare a suonare le campane, oppure dovevo alzare il soffietto dell'organo. Stavamo un po' in giardino. Ricordo il giorno della liberazione di Roma, le suore attaccate alle sbarre per vedere. La mattina dopo siamo uscite. Mio papà lo avevano preso. Ad un certo momento eravamo rimasti senza soldi e mio papà aveva fatto un piccolo lingotto d'oro, fondendo dei gioielli. Quello che lo ha ricevuto ci ha denunciati come ebrei sostenitori dei partigiani. Sono venute le SS, hanno circondato la casa, hanno preso mio papà. Non hanno preso mia mamma, hanno preso la sorella di mia mamma, Regina Cesana Sarfatti, il marito, la suocera e il fratello del marito. Mia mamma è venuta in convento da noi e da lì ha mosso tutte le pedine per salvare mio papà. Ha pagato un medico che gli facesse un'iniezione per fargli venire un febbrone. Ha comprato una radiografia di un malato di meningite tubercolare e l'ha fatta per venire al carcere di Regina Coeli, a mio papà. Ha pagato il vicequestore che ha firmato la scarcerazione. Il giorno della liberazione mio papà è arrivato in convento alle 6 di sera, prima del coprifuoco, e dietro le grate abbiamo visto lui e mia mamma che sono svenuti uno addosso all'altro. Mio papà si è salvato grazie a mia mamma, una donna di casa, che davanti a una cosa del genere è diventata una iena. Siamo usciti e abbiamo trovato un francese ebreo, un americano ebreo. Siamo diventati matti in giro per le strade a festeggiare. Dopo la liberazione ho frequentato la brigata palestinese in via Cesare Balbi, che mi ha aiutato molto psicologicamente. Ci facevano lezioni di ebraico, ci davano da mangiare. Mi è rimasta la grande passione della musica, della pittura. La De La Sem ci dava qualcosa per vivere decorosamente. Finita la guerra, siamo tornati a Venezia. Intervista di Maria Teresa Sega, Venezia 2014. Nota piedi pagina. La De La Sem, delegazione per l'assistenza degli emigranti ebrei, operò in Italia tra il 1939 e il 1947 per dare assistenza agli ebrei perseguitati. A Venezia era presidente Gino Luzzatto.
Rifugiati in Svizzera, in un sacco, scarpe da montagna.
Il racconto di Franca. Dopo l'8 settembre 1943, quando i tedeschi hanno occupato l'Italia, si è capito subito che le cose sarebbero degenerate. Però i miei non pensavano potesse succedere niente di speciale. Dicevano: «Siamo italiani!» Mio papà aveva fatto la Prima Guerra Mondiale e aveva anche una croce al merito di guerra. E per questa croce abbiamo potuto riavere la Nina, la ragazza che è stata da noi 16 anni, e anche la radio. Agli ebrei era stata tolta la radio. Una mattina che mio papà era a Verona, andava nei mercati a fare mediazioni. Ha saputo che c'erano dei carri bestiame in un binario morto con delle persone dentro che gridavano. Lui ha capito subito ed è tornato a Venezia. Nei 5 anni precedenti mia mamma aveva sempre tenuto delle valigie pronte e un sacco da montagna. Dentro la valigia vestiti e quello che serviva e nel sacco scarpe da montagna se dovevamo scappare. Solo 15 giorni fa mi sono resa conto del perché. Una sorella di mia mamma, che poi è andata in America nel 38 per le leggi razziali, aveva un fidanzato che aveva un negozio di occhiali in piazza San Marco. Avevano deciso di sposarsi e di andare via. Ha venduto il negozio a 3 fratelli fascisti che non avevano soldi e hanno firmato delle cambiali. Per partire avevano bisogno dei soldi. Allora mio nonno ha tenuto le cambiali e ha dato i soldi alla figlia e al genero, in maniera che potessero partire. Questi 3 fratelli fascisti, uno era invalido di guerra, per non pagare le cambiali, cosa hanno pensato? Hanno aspettato il fratello di mia mamma, Gigio, che era un tipo focoso. L'invalido gli ha dato un ceffone, pensando che lui avrebbe reagito e lo avrebbe picchiato. Invece mio zio ha dato un sacco di botte all'altro. Alla sera 40 fascisti sono andati sotto casa di mio nonno, in Rio Terà San Leonardo. Volevano le cambiali, altrimenti avrebbero aspettato che tornasse mio zio. Mio nonno ha detto che non aveva in casa le cambiali, ma in saccheria. Il deposito a Piazzale Roma, dove adesso c'è il garage San Marco. E che andassero a prenderle. Sono andati, con un grande remo, hanno scardinato il portone, sono entrati, ma non le hanno trovate, perché erano chiuse in cassaforte. Non essendo riusciti ad aprire la cassaforte, che era grande come un armadio, hanno rotto tutto, i tavoli di legno dell'ufficio, i vetri, buttato le macchine da cucire, le macchine da scrivere nel canale, che adesso è interrato, e hanno riempito il canale. Quella mattina a casa mia c'era tutta la famiglia, c'era una tensione incredibile. I miei hanno pensato che dovevamo andar via, quindi in 448 noi, le donne e i bambini, in treno, e mio zio, che aveva una macchina fuori serie verde pisello, con le altre persone, una zia e un nipote, ci siamo incontrati a Milano, e da Milano a Briga, per andare in Francia. Perché mio nonno era riuscito, tramite il signor Imov, un amico che era console svizzero a Venezia, ad avere il permesso di attraversare la Svizzera, perché le frontiere erano chiuse. Dalla Svizzera avremmo dovuto poi andare in Francia e da lì partire per l'America. Invece quella notte i tedeschi hanno invaso la Cecoslovacchia e ci hanno rimandati indietro. Racconto questa storia per dire che ho capito perché mia mamma da quella volta ha tenuto le valigie e ogni 2 o 3 mesi le apriva e cambiava le magliette, le mutande, eccetera, perché eravamo in crescita. Lei pensava, se dovessimo riscappare. Dunque mio papà, tornato da Verona, ha detto a mia mamma quello che era successo. E quando siamo tornate da scuola, mia sorella ed io abbiamo trovato sul pianerottolo le 2 valigie e i 2 sacchi. Non ci hanno fatto entrare in casa. Ci hanno dato dei panini, dei soldi cuciti dentro le fasce, i braccialetti che mi avevano regalato per Bat Mitzvah e ci hanno portate alla stazione. Dovevamo andare a casa di un conoscente del papà, il signor Agosti, che era antifascista e gli aveva sempre detto che se avesse avuto bisogno potevamo andare a casa sua. Ci hanno messe in treno per andare a Castiglione delle Stiviere, ma il treno arrivava a Lonato. A Lonato doveva venirci a prendere il figlio che faceva il tassista. Io avevo appena compiuto 13 anni e mia sorella ne aveva 17, ma i 13 e i 17 di quella volta. Io ero proprio bambina, mia sorella un po' più sveglia. Fino ad allora eravamo andate solo in montagna, a Pieve di Cadore o in spiaggia agli Alberoni. Arrivate alla stazione, questo ragazzo non c'era. Siamo entrati nella sala d'aspetto, buia perché c'era l'oscuramento. Mia sorella ha guardato fuori e ha visto un campanile e ha detto: "Io vado, vedo se c'è qualcuno che ci può ospitare per stanotte. Tu stai seduta qua e aspetta con le valigie e i sacchi."